Non sappiamo come si comporterà il Vesuvio in futuro, però da queste poche note che seguiranno sappiamo come le popolazioni dei dintorni si sono comportate anni fa.
Una delle prime manifestazioni di questa eruzione fu che la gente, inizialmente turbata dal manifestarsi almeno di una quindicina di giorni prima di attività sismica molto violenta, e nell'ultima settimana prima dell'eruzione addirittura avvertita anche a Napoli, che avviò un'evacuazione spontanea dell'area. Ma inizialmente i vesuviani furono respinti dalla città di Napoli, che chiuse tutte le porte della città perché si temeva che una concentrazione di abitanti così forte nella città di Napoli potesse portare pestilenze e carestie per l'eccessivo uso di pane che scarseggiava in quel momento. Non scordiamo che Napoli usciva in quel periodo da una violenta carestia, soprattutto di grano, che il viceré faceva importare dalla Puglia. Subito dopo l'eruzione, che distrusse tutta l'area vesuviana e la coprì sotto metri di ceneri e flussi piroclastici, non abbiamo molte cronache che ci parlano dell'attività post-eruttiva, soprattutto nei primi anni dopo questa eruzione. Noi sappiamo che sicuramente, come ogni volta che ha avuto violente eruzioni o stromboliane violente o tipo 1794, 1872 eccetera, moltissime colate di fango che anche se l'attività del vulcano era alquanto ridotta, inondava l'area vesuviana, rendendo difatti inabitabile per molti periodi le zone immediatamente alle pendici del vulcano, cosa che è successo sicuramente anche nel 1631, per cui per molti anni l'area vesuviana sia a nord che a sud del vulcano era completamente disabitata. Solo alcuni anni dopo cominciano a rinascere questi casali, soprattutto perché i casali intorno al Vesuvio erano sede di approvvigionamento agricolo per la città di Napoli. Non abbiamo molti riferimenti dell'attività, come vi dicevo, del post 1631, per molti motivi. Non ultimo un motivo religioso-sociologico, in quanto affermare la persistenza di un'attività eruttiva significava di fatto ammettere la peccaminosità di questa città. Infatti la teoria ricorrente da parte della popolazione, ma anche di chi dirigeva le popolazioni, essenzialmente di tipo clericale, è che le eruzioni e i terremoti erano legati alla peccaminosità, alla punizione divina, per cui un'eruzione era inviata perché si stava commettendo peccati ed era un modo di espiazione di queste, la catastrofe come espiazione dei peccati dell'umanità. Per cui ammettere un'attività persistente del vulcano significava come ammettere una lascivia in questa città, un continuare a vivere nel peccato, ma non solo, era come un ammettere la scarsa efficacia di un protettore quale San Gennaro, che bloccava, intercedendo presso Dio, l'attività di questo vulcano. Ed essendo i primi scrittori, i detentori della cultura, essenzialmente degli ecclesiastici, avevano rimosso completamente questo problema. Difatti L'attività post 1631, soprattutto fino al 1660, è ben descritta solamente da cronisti stranieri, dalla Gazzetta di Amsterdam, di Parigi, di Londra, eccetera, che narravano e ci fanno capire come fosse ancora attivo il vulcano. Il vulcano che essenzialmente, con periodi di riposo e successive attività esplosive, andava accumulando e crescendo all'interno della caldera del vulcano del 1631 un piccolo conetto che nel tempo, crescendo, squassandosi e via dicendo, eruttava e ristabiliva di nuovo il gran cono così come oggi lo vediamo. Interessante però è che fin durante l'eruzione 1631 i vesuviani si accorsero che il vulcano manifestava alcuni segni che loro individuarono come segni precursori. Uno di questi segni, come vi dicevo, era l'attività sismica, ma un altro segno che era tra i più vigilati da parte dei vesuviani era il ritiro del mare. Praticamente durante l'eruzione del 1631, il 17 dicembre, cioè il giorno dopo, i napoletani e i vesuviani osservarono un ritiro delle acque del mare e subito dopo uscire dal vulcano grande quantità di acque, di flussi piroclastici che collegarono a questo ritiro del mare. Tant'è vero che tutte le teorie descrittive di quell'eruzione dicono che il mare si riassorbì perché fu ingerito dal vulcano che poi vomitò queste grandi masse d'acqua. Per cui già da dopo l'eruzione i torresi, soprattutto, che ebbero distrutto di circa 10.000 case e rimasero in piedi 500, misero sui campanili delle chiese delle persone a vigilare l'altezza del livello del mare. Ogni volta che vedevano l'affacciarsi di lave sul cratere, andavano sui campanili e con dei tocchi di campana avvertivano le popolazioni di allontanarsi dalle rive del mare, perché sicuramente poteva esserci un fenomeno tipo 1631, cosa che durò anche negli anni successivi, per cui possiamo dire che la prima sorveglianza vulcanica fu una vigilanza vulcanica, cioè nel senso che fino al 1737, quando il Carlo di Borbone decise di mettere al Granatello e a Torre del Greco i primi mareografi, si vigilava H24, diremmo oggi, per valutare l'attività eruttiva del vulcano e quindi avviare un allontanamento dalla parte costiera o dal vulcano intero.
In generale, le eruzioni sono precedute da fenomeni tipo quelli descritti. In particolare al Vesuvio, questi fenomeni sono stati descritti molte volte nelle cronache delle eruzioni storiche. Addirittura, dopo la grande eruzione del 1631, che segnò l'inizio di un periodo di intensa attività del Vesuvio, che si è concluso nel 1944, il re, quindi, nel 1631 fece porre una lapide a Portici per avvisare la cittadinanza che quando il Vesuvio cominciava a manifestare fenomeni precursori era segno che gli abitanti delle zone circostanti il vulcano dovevano scappare. La lapide dice più o meno così: «O posteri, si tratta di voi. Un giorno il lume all'altro e il dì precedente è norma per il dì che segue. Udite, 20 volte da che splende il sole, se non sbaglio la storia, arse il Vesuvio, sempre con strage immane di chi a fuggir fu lento». affinché più non vi colpisca, io vi avviso. Questo monte presto o tardi si accende, ma prima geme, trema, scuote il suolo, mescola fumo, fiamme, lampi, scuote l'aria, rimbomba, tuona, muggisce, scaccia ai confini gli abitanti. Tu scappa finché lo puoi. Ecco che scoppia e vomita di fuoco un fiume che vien giù precipitando e sbarra la fuga a chi si attarda. Se ti coglie è finita, sei morto. Disprezzato, oppresse gli incauti e gli avidi, cui la casa e le suppellettili furono più care che la vita. Ma tu, se hai senno, di un marmo che ti parla, odi la voce, non ti curare dei lari e senza indugi fuggi. Questa non è l'unica descrizione di precursori di eruzione del Vesuvio, ma è la più particolare in quanto è frutto di una iniziativa istituzionale del re con precisi intenti di protezione civile.